Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, benvenuti al nostro ultimo appuntamento della settimana. Ultimo appuntamento per poter stare insieme qualche minuto attorno alla parola di Dio. Ieri sera abbiamo aperto la seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 7, ultimo della sezione della Consolazione di Dio. Qui troviamo la Consolazione di Dio nel cuore di Paolo, un capitolo meraviglioso e molto personale. Come introduzione, dobbiamo ricordare, per chi ha iniziato a seguirci da poco tempo, che c'era stato un uomo nella chiesa di Corinto che era stato trovato colpevole di immoralità. Aveva una relazione incestuosa con la moglie di suo padre, quindi la sua matrigna, e la chiesa non si era occupata di questa situazione, e Paolo li aveva ripresi dicendo, nella sua prima lettera, che se ne dovevano occupare. Ora, Paolo sta scrivendo loro una seconda lettera. Si erano occupati di quest'uomo e il risultato era stato il suo pentimento. La Chiesa era stata accurata nell'occuparsi di questo. La lettera di Paolo aveva avuto un buon esito e Tito, un collaboratore di Paolo, era andato da lui dicendogli che quest'uomo aveva pianto sul suo peccato, che si era sentito indegno di comunione da parte della Chiesa. È a questo che Paolo si sta riferendo. Rileggiamo i primi tre versetti di Seconda Corinzi, capitolo 7. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Paolo ci dice che dobbiamo purificarci dalla contaminazione della carne e dello spirito. Tutto il peccato è contaminazione agli occhi di Dio. Allora, qual è la differenza tra i peccati della carne e quelli dello spirito? La contaminazione della carne sono quei peccati che coinvolgono il nostro corpo, qualcosa di fisico. Questo ha a che fare con la lussuria, gli appetiti incontrollati, l'ubriachezza, eccetera, eccetera. Questi sono i peccati della carne. Queste sono le cose sporche. E noi dobbiamo essere coscienti del fatto che viviamo in un mondo che riveste di rispettabilità i peccati della carne. Il fatto che molti seguano una certa strada non vuol dire che sia una cosa giusta. Un esempio è la contaminazione che portano le riviste pornografiche e altre cose che esaltano il corpo umano e il sesso al di fuori del matrimonio. In questa società permissiva, però, la parola di Dio condanna ancora i peccati della carne. Se sei un cristiano e nella tua vita ci sono questi peccati, Dio non può comportarsi verso di te come un padre. Anche se resti un suo figlio, non può trattarti come un padre vorrebbe trattare un suo figlio. Ora Paolo menziona la contaminazione dello spirito. Quali sono alcuni di questi peccati? Ad esempio, il pettegolezzo, ne abbiamo già accennato. Molte persone non impugnerebbero mai una pistola, né premerebbero il grilletto per sparare a qualcuno, ma passano il loro tempo a parlare male di altri quando questi non ascoltano, facendo loro ancora più male. Molti praticano questo tipo di passatempo che non ferisce il corpo, ma amareggia l'uomo al suo interno, la sua mente, il suo cuore. Ci sono peccati segreti dello spirito come la vanità, l'orgoglio. Vanità, arroganza, incredulità e avidità sono i peccati dello spirito. Ci sono molti che vivono seguendo una lunga lista di non bere, non fumare, non giocare a carte. Nessuno di loro metterebbe mai una sigaretta tra le labbra, ma le parole che escono da quelle labbra bruciano più di una sigaretta. Questi sono alcuni dei peccati dello spirito. Ora Paolo ci dice che dovremmo purificarci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. L'autore della lettera agli Ebrei si esprime così: fate sentieri diritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca. Impegnatevi a cercare la pace con tutti, la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Così è scritto in Ebrei 12, nei versetti 13 e 14. Cristo è la mia giustizia, Cristo è la mia santità. Il problema è che la mia vita e la sua santità sono molto distanti. Dio ci dice che non dovrebbe esserci un simile distacco. Vuole che siamo santi nelle nostre vite. Paolo assicura ai Corinzi di non aver corrotto nessuno, non ha defraudato nessuno. Non è andato a loro per prendergli dei soldi per finanziare qualche progetto. Paolo poteva dire con tutta sincerità di non aver fatto torto a nessuno, né corrotto nessuno, né defraudato nessuno. Paolo ama questi cristiani. Erano sempre nel suo cuore e ora dice loro di essere confortato e pieno di gioia. Dà anche una ragione per questo. Leggiamo i versetti dal 4 al 9 da Seconda Corinzi, capitolo 7. Grande la franchezza che uso con voi, e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me, così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Ciò che è accaduto prima ci aiuterà a capire quello che viene detto qui. Ricordiamo che nella prima lettera che Paolo scrisse era stato molto duro con loro. Li aveva chiamati bambini e carnali. Aveva messo in evidenza l'immoralità presente tra di loro ed aveva comandato che se ne occupassero e la eliminassero, e loro seguirono gli ordini di Paolo. Quando Tito arrivò a Filippi per incontrare Paolo, gli disse che la chiesa di Corinto si era occupata di quella situazione e che quell'uomo si era pentito sinceramente del suo peccato, così che egli non si sentisse sopraffatto dalla colpa. Doveva essere ripreso in comunione. Dopo aver lasciato Efeso, Paolo era andato a Troas e lì aveva atteso Tito, che però non era giunto. Quindi ha cominciato a rimproverarsi, pensando: forse non avrei dovuto scrivere loro una lettera così dura, o forse sarei dovuto andare da loro direttamente. Paolo andò a Filippi e lì incontrò finalmente Tito, che gli portava notizie da Corinto. Qualcuno potrà dire: pensavo che la scrittura fosse ispirata e che Paolo avesse scritto per ispirazione dello Spirito Santo quello che scrisse la prima volta ai Corinzi. Questo è vero. Questa è la parola di Dio ispirata. Ci credo con tutto il mio cuore. E allora perché Paolo si rimproverava? Perché Paolo era umano. Dio gli permise di scrivere tutto questo per farci sapere quanto fosse umano. Ci mostra anche quanto fosse tenero, dolce, amorevole, e per insegnare anche a noi ad essere così. Che lezione questa per noi! Una volta ricevute le notizie, Paolo poteva scrivere: «Sono pieno di consolazione e gioioso in ogni nostra tribolazione». Paolo va molto sul personale quando dice: «Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro». Ma Dio usò un uomo per confortare Paolo. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. Anche noi potremmo essere di aiuto a un servitore di Dio portandogli conforto. Quando è l'ultima volta che sei andato da un tuo fratello e, mettendogli una mano sulla spalla, gli hai detto: «Fratello, sto pregando per te. Vedo che stai lavorando molto per le cose di Dio e voglio farti sapere che ti sono vicino». Sono certo che lo apprezzerà molto. Paolo continua dicendo che non è solo per mezzo di Tito che è stato consolato. Voi avete confortato Tito e lui ha confortato me. I Corinzi avevano detto delle belle cose su Paolo. Non dobbiamo esitare nel dire qualcosa di buono su qualcun altro. Non ci cadrà certo la lingua se lo facciamo. Rileggiamo i versetti 8 e 9. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce. E seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Il pentimento e lo spargimento di lacrime non sono la stessa cosa. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Al versetto 10 troviamo la definizione di Dio per pentimento, vero pentimento. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Il pentimento porta a un cambio di mentalità. Pentirsi significa capire l'errore e ravvedersi significa cambiare modo di pensare. Per quanto possa capire, l'unico pentimento che Dio chiede a chi è perduto è quello che porta a credere. Credere nel Signore Gesù Cristo. Prima pensavo di poter fare a meno di Dio, poi mi sono accorto di sbagliare e ora credo in Gesù. Che cosa succede quando uno crede? C'è un cambiamento di mentalità. C'è il passaggio da qualcosa a qualcuno. Ecco cosa scrive Paolo ai Tessalonicesi in Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9. Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Quello era un cambiamento di mente. Come era accaduto? Prima erano andati a Cristo. Quando Paolo era andato da loro, non aveva predicato contro l'idolatria. Aveva prima di tutto predicato Cristo. E loro accettarono Cristo, ma erano idolatri. Così, quando misero la loro fede in Lui, in Gesù, che cos'altro accadde? Lasciarono gli idoli, e questo era pentimento vero. Ha portato il ravvedimento e la conversione, ossia il cambio delle loro azioni. Dio vuole che noi presentiamo Cristo a chi non è salvato. Se accetteranno Lui, ci sarà un cambiamento dalla loro incredulità a una fede in Cristo. Dio mette l'enfasi sul pentimento per il credente che sta andando nella direzione sbagliata, camminando nel peccato. Per Lui ci deve essere un cambiamento, un pentimento. Molte persone spargono molte lacrime, ma questo non indica sempre un vero pentimento. Questo tipo di dolore è il dolore del mondo e conduce alla morte. Il vero pentimento è la tristezza secondo Dio, che produce un ravvedimento che porta alla salvezza, cioè un pentimento senza rimpianto. Il pentimento di questi corinzi era sincero. Possiamo leggere la conclusione del discorso di Paolo dal versetto 11 al 16, dalla seconda Corinzi, capitolo 7. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi, davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati, e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. Anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non ne sono stato deluso. Ma, come tutto ciò che a voi abbiamo detto era verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. Ed egli vi ama più che mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di voi tutti e come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro perché in ogni cosa possa avere fiducia in voi. Paolo ha aperto il suo cuore, ha mostrato i suoi sentimenti più segreti. Era pieno di gioia, era stato consolato. Questa è la consolazione di Dio nel cuore di Paolo. Il buon comportamento dei corinzi era stato un motivo di gioia, anche perché Paolo si era vantato di loro con Tito e loro non gli avevano fatto fare una brutta figura. Paolo rinnova quindi la sua fiducia in loro ed è felice perché il loro buon comportamento, il loro amore, si è esteso a Tito. Nel capitolo 8 della seconda epistola di Paolo ai Corinzi, il soggetto cambia. Nei primi 7 capitoli, Paolo ha parlato della consolazione di Dio. Adesso parla della colletta per i credenti poveri di Gerusalemme. Questa sezione, che comprende i capitoli 8 e 9, si può dividere nel seguente modo. C'è un esempio di donazione cristiana. Poi, come secondo aspetto, vedremo l'esortazione alla donazione cristiana. Terzo aspetto, la spiegazione della donazione cristiana. E infine, un incoraggiamento alla donazione cristiana. Sono convinto che il popolo di Dio spontaneamente sosterrà economicamente chi insegna, chi predica la parola di Dio. Questi due capitoli ci danno la sezione più estesa e completa sulla donazione cristiana che ci sia nella Scrittura. Tutto quello che abbiamo bisogno di sapere è qui. Non ci sono delle regole, ma ci sono alcuni principi guida da seguire. Alcuni penseranno, dobbiamo dare la decima? Questa non è una regola fissa per oggi, può essere un principio che puoi o vuoi seguire, ma non è certo una regola. La parola importante in questa sezione è la parola grazia. Solo nel capitolo 8 viene ripetuta ben 7 volte, e 3 volte nel capitolo 9, 10 volte quindi in 2 capitoli. Il soggetto è la grazia di dare, e lo tratteremo questo argomento, il soggetto della grazia, lo tratteremo lunedì prossimo. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato anche questa sera, anche questa settimana, visto che sta terminando il nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Vi invito a lunedì quando avremo l'occasione di risentirci. Bene, a presto.